Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo in paradiso, siamo arrivati al paradiso, magari. Voi direte magari, anch'io magari, ma in realtà siamo al paradiso dantesco. Siamo all'ultima trasmissione su Dante, parleremo dell'ultimo canto della Divina Commedia e siamo naturalmente nell'Empireo, cioè nel paradiso, che secondo la concezione tomistica accolta da Dante è la sede dei beati. I beati, beati loro che sono arrivati al paradiso. Il paradiso è la diretta emanazione di Dio, è Dio stesso, insomma. E qui si potrebbe disquisire tantissimo sulla concezione di Dio in quanto Dio come paradiso, no? Come lui stesso come paradiso. E Dante è accompagnato in questo viaggio al paradiso da San Bernardo e Dante vede Dio. L'azione del canto 33esimo del paradiso si svolge nell'Empireo, dove Dante, successivamente all'invocazione alla Vergine compiuta da San Bernardo, ha finalmente accesso alla visione di Dio. Il canto 33esimo si apre con una lunga preghiera recitata da San Bernardo, che chiede alla Vergine di intercedere per Dante, per consentirgli appunto di poter entrare nell'Empireo e quindi vedere Dio, avere questa visione, insomma, poter vedere Dio nel paradiso, nel suo paradiso. Dopo aver invocato la madre di Dio, tessendone le lodi, l'anima beata di San Bernardo presenta il poeta al suo fianco. Ecco, qui è cioè come una sorta di ingresso, diciamo, particolare, una intercessione di questo santo che consente a Dante di avere questo privilegio di poter entrare nel paradiso pur essendo lui ancora un vivente. Dante è un viaggiatore che per volere divino si è innalzato dalla putrida palude infernale fino ai cieli del paradiso. Pensate tutto questo lungo percorso, no? Nell'aldilà, che lo vede prima tra i dannati dell'inferno, poi tra i dannati che però si stanno purificando del purgatorio, appunto, e ora finalmente entra trionfalmente in questo luogo che rappresenta lo stesso Dio, il luogo della luce, la luce di Dio, vede Dio e Dante, con una preghiera cui si unisce tutta la rosa dei beati e Beatrice, perché Beatrice è presente qui, è presente in questo ingresso al paradiso insieme a Dante, lo accompagna la sua Beatrice per intercessione mariana. Con più desiderio di come l'avrebbe chiesta per se stesso, pregandola inoltre di conservare intatti i sentimenti del poeta mortale dopo una simile visione. Quindi Dante spera che, essendo giunto al paradiso, possa in qualche maniera sperare poi, dopo la sua morte terrena, come individuo, come uomo, di poter essere accolto nel paradiso come anima e quindi poter finire la sua esistenza da beato. Ecco come ci presenta questo canto 33esimo del paradiso, che chiude il poema, che chiude la Divina Commedia, Vittorio Gassman, che ora ascoltiamo.
Concludiamo oggi questo ciclo di letture dantesche con l'ultimo canto del poema, il 33° del Paradiso. E certo è un canto che meriterebbe ed esigerebbe un commento ben più largo, approfondito e specifico di queste poche parole che ho premesso a ciascun canto. La verità è che qui siamo in presenza del mistero, forse il più alto e ardito tentativo mai compiuto da una fantasia poetica. Però ecco, questa geometria ineffabile dello scibile e dell'inconoscibile sembra qui e da qui irradiare una luce che è sì misteriosa, però in qualche modo, per via di musica, per via di emozione, forse comprensibile a tutti. Forse sarebbe meglio non dire assolutamente nulla se non i versi del poeta. Possiamo dire che la costruzione, la struttura del canto è divisa in due parti ben distinte, cioè anche musicalmente. C'è prima l'assolo di uno strumento, è la voce di San Bernardo che prega la Vergine di accompagnare Dante nell'ultima salita, che è un'ascesa ma anche una vera e propria ascesi. E poi arriva la sinfonia di questa elevazione della vista di Dante, di tutto il suo spirito, a visioni sempre più, ripeto, misteriose e non commentabili, fino alla visione di Dio e del mistero della Trinità. John Frecher, un critico che ho già citato altre volte, dice: tutti i paradossi si risolvono alla fine nel paradosso radicale dell'incarnazione. Dio si rivela e Dante vede un lembo, una traccia della sua faccia nel viso di Dio, perché il mio viso in lui tutto era messo. Narrare dunque l'inenarrabile. Dante qui si dimostra maestro della magia di raccontare ciò che raccontabile non sarebbe. E infatti spesso prega la fantasia o il Signore di dargli forza, oppure si lamenta dell'insufficienza dei suoi mezzi, o come è corto il dire e come fioco a quanto io vidi. Ecco, c'è la vista, è lo strumento umano che qui in questo canto più lavora, la vista e la luce eterna della beatitudine. E però poi alla fine questa spessa costruzione intellettiva, filosofica, teologica, si risolve, come rifluisce, nell'amore, nel senso dell'amore. E infatti l'ultimo verso, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, c'è finalmente la gioia del pellegrino che è arrivato al suo scopo. Ecco, e questo ci ricorda un po' quei tre amor ripetitivi ma efficacissimi della famosa terzina di Francesca, amor che ha nullo amato. Qui è un amore diverso, ma è sempre un enorme afflusso di emozione, di fede incarnata. Certo, da quel canto a questo possiamo dire quanta strada ha compiuto il pellegrino, il penitente e naturalmente il poeta.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritade e giuso inframortali sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e prego che non siano scarsi, perché tu ogni nube gli disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer gli si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro, nel qual non si dee creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io che al fine di tutti i disii appropinquava, sì com'io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi in suso, ma io era già per me stesso tal qual ei volea, che la mia vista venendo sincera e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar nostro che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione ed ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria.
Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fussero aversi. E mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanza e accidente e lor costume, quasi conflati insieme per tal modo
che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile ed attenta, e sempre di mirar faceasi accesa a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Però che il ben, che è del volere obietto, tutto s'accoglie in lei e fuor di quella è difettivo ciò che lì è perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pura quel ch'io ricordo, che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella. Non perché più ch'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale è sempre qual era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi 3 giri di 3 colori e d'una continenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto, e questo a quel ch'io vidi è tanto che non basta dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi, sola t'intendi, e da te intelletta, ed intendente te ami ed arridi, quella circulazione che sì concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé del suo colore stesso parvemi pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio dell'indige? Tale era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Abbiamo ascoltato Vittorio Gassman, che ha letto, interpretato, è più giusto dire interpretato, in maniera stupenda, l'ultimo canto della Divina Commedia, il canto che chiude il capolavoro dantesco, quando Dante ascende al paradiso insieme a Beatrice, introdotto da San Bernardo, appunto, nel paradiso, e quindi può vedere la luce di Dio. È il culmine dell'esperienza trascendente del personaggio Dante, protagonista se stesso del poema. E possiamo dire che qui Dante Alighieri raggiunge il vertice della sua poesia. Il canto celebra la gloria della Trinità divina e il mistero dell'incarnazione, e tematizza anche al massimo grado lo sforzo dell'arte dantesca di adeguarsi stilisticamente e contenutisticamente per spiegare ai mortali, quali siamo noi, tutti noi lettori di Dante, ciò che è impossibile descrivere, la visione finale, cioè Dio, è impossibile descrivere Dio, raccontare Dio. Un po' in tutte le culture, la religione pone il concetto divino associandolo a quello di una grande luce, della grande luce. Probabilmente l'ispirazione di tutto questo è il sole, è la stella, sono le stelle che emanano la luce e calore e quindi danno la possibilità all'esistenza in genere e quindi anche all'esistenza umana di potersi realizzare. Senza la luce, senza il calore, non sarebbe possibile nulla. Quindi diciamo che in tutte le fantasie, sia orientali che occidentali, in una certa misura l'ideale di Dio è la luce, è questa grande luce, e la possibilità di godere di questa luce è data, secondo la religione cristiano-cattolica, dantesca, è data dal fatto che comunque la vita terrena sia stata mantenuta su un piano di valori corretti, giusti, e che la fede, questa fede in Dio, sia stata coerente con le azioni compiute come uomini incarnati su questa terra. E qui non si finirebbe mai di discutere, di parlare, perché ovviamente la concezione del divino è varia, muta da individuo a individuo e cambia a seconda della cultura, delle varie culture, e abbiamo tante concezioni del divino. Quella dantesca è la concezione cattolica, è la concezione della Chiesa cattolica, che pone Dio come paradiso al quale ambire, entrando nel corpo stesso divino, perché il paradiso dantesco è il corpo stesso di Dio, è questa luce alla quale si può in qualche misura ambire di arrivare durante la nostra vita terrena se ci siamo comportati in un certo modo. Infatti Dante ci racconta questo viaggio nell'aldilà, attraversando prima l'inferno, i dannati, i condannati, poi quelli che si devono purgare e alla fine i beati. Ma che cosa dobbiamo dedurne? Ne dobbiamo dedurre che possiamo anche riportare la Divina Commedia, secondo me, su un piano terreno di vita nostra quotidiana. A questo mondo ci sono i perversi, i cattivi, coloro che compiono il male, coloro che scatenano le guerre, coloro che uccidono, che sterminano popolazioni intere, che distruggono e compiono genocidi. Le guerre sono sempre state comunque una costante umana e purtroppo non sono mai state eliminate. Purtroppo è una causa persa pensare che le guerre terminino. Quindi significa che l'uomo ha in sé un fondo di perversione, ha l'inferno, contiene l'inferno. L'uomo contiene l'inferno dantesco. Poi ci sono uomini che si pentono del male compiuto, che attraversano delle fasi nella loro vita in cui vorrebbero in qualche modo purificarsi, vorrebbero scontare, soffrire per scontare il male compiuto, e questo potrebbe in qualche modo essere simboleggiato dal purgatorio. E infine ci sono, ma sono rarissimi, diciamo che proprio i santi così come ce li racconta la religione sono pochissimi, sono veramente delle eccezioni, gli uomini che vivono per compiere il bene, per fare il bene, esclusivamente per fare il bene, sono rarissimi. Abbiamo ascoltato un brano dello Stabat Mater di Pergolesi, quest'opera dedicata alla sofferenza della madre di Cristo, di Maria, che assiste alla crocifissione del figlio e al suo dolore, al suo grande dolore, messo in musica da Pergolesi, messo in musica da Boccherini, con il titolo appunto di Stabat Mater. E ascolteremo ancora vari brani di questo Stabat Mater nel corso di questo programma.
Thank you.
Vediamo di saperne qualcosa di più di San Bernardo. Bernardo, chiamato successivamente Doctor Mellifluus, Mellifluus in latino significa dolce come il miele, nacque nel 1090. Viene considerato il secondo fondatore dell'ordine dei Cistercensi, che da Bernardo in poi vennero chiamati anche Bernardini. Bernardo apparteneva a una famiglia nobile borgognese, fu educato dai canonici regolari e nel 1112 entrò nell'abbazia di Citeaux. Tre anni dopo, Santo Stefano Harding lo invitò a fondare il monastero che assumerà il nome di Clairvaux, di cui Bernardo fu abate fino al momento della sua morte. Bernardo si mosse per tutta l'Europa per esercitare la sua influenza politica e religiosa, in ambiente sia ecclesiastico sia politico, e fu autore molto prolifico. Abbiamo infatti lettere, sermoni, trattati ascetico-mistici, monastici, liturgici, dogmatici, agiografici. Si occupò anche di temi politici, formulando la dottrina delle due spade, in cui si trattava del potere spirituale e di quello temporale che Bernardo assegnava entrambi alla Chiesa, di cui stabiliva la superiorità rispetto all'impero, cui l'istituzione ecclesiastica trasmetteva il diritto di amministrare il mondo terreno. Ecco, e qui ci possiamo soffermare un attimo, cioè dicendo che tutto sommato questo Bernardo poi alla fine voleva fondere in un'unica situazione di potere terreno, di potere temporale, il discorso religioso, il discorso spirituale e mistico con il discorso politico vero e proprio. E in questo non fa eccezione, perché la Chiesa ha sempre voluto esercitare questo doppio potere arrogandosene tutti i diritti. Bernardo, da un punto di vista filosofico, sostenne la cooperazione tra la volontà e la grazia per la santificazione dell'uomo, che può avvenire solo grazie alla mediazione di Cristo tramite l'umiltà e l'amore. Al centro delle sue opere, che furono parecchie, ora non stiamo a citare, è l'esaltazione della figura e del ruolo della Vergine, considerata come colei che è la mediatrice universale della grazia. Bernardo venne canonizzato ad Anagni da Alessandro III nel 1174, riconosciuto come dottore della Chiesa da Pio VIII nel 1830 e Pio XII nel 1953, quindi siamo in epoca proprio recentissima, gli dedicò l'enciclica Doctor Mellifluus. Dante lo sceglie come sua ultima guida per la parte finale del viaggio paradisiaco, proprio per la devozione mariana, cioè a Maria, e perché è autore fondamentale per la tradizione mistica occidentale. Ecco, ma cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che, secondo il nostro modesto parere, secondo noi, diciamo che c'è una ragione anche proprio specifica perché Dante vuole chiudere il suo capolavoro poetico, insomma, insieme a San Bernardo e insieme a Beatrice. Insieme a San Bernardo sicuramente per la questione proprio politica, per il ruolo importante che ha esercitato questo Bernardo, fondendo, accorpando in un unico nucleo l'aspetto spirituale della Chiesa e quello temporale, cioè quello politico, di potere anche sull'impero, di potere su tutto, insomma, un potere assoluto. E quindi torniamo un po' al discorso che si faceva all'inizio dei nostri commenti sulla Divina Commedia. La Divina Commedia è un'opera dove sicuramente Dante esercita una grande spiritualità, ma essendo lui anche di provenienza politica, essendo lui un guelfo di provenienza politica e quindi dovendo svolgere, interpretare, allargare gli interessi della Chiesa di Roma, è chiaro che fa queste citazioni, perché queste citazioni tornano ad hoc sul discorso di esercizio di potere spirituale e politico temporale della Chiesa stessa. E poi Beatrice perché la sua musa ispiratrice non poteva mancare in chiusura della sua opera. Una Beatrice un po' differente da come ce la raccontò, diciamo, nella Vita Nova, come immagine di questa donna bellissima che riusciva a sconvolgerlo fin nelle viscere, a provocare sogni stranissimi, eccetera. Questa Beatrice è qui molto distaccata, molto, la vediamo nel suo aspetto proprio spirituale, totalmente spirituale. In realtà poi Beatrice nella fantasia dantesca è qui un'anima, mentre Dante è ancora un corpo, insomma, è ancora un individuo umano. Siamo quasi in chiusura di questi nostri incontri con Dante Alighieri, con la Divina Commedia, e guardiamo un po', leggiamo un po' qualche commento, qualche critica che riusciamo ad estrapolare qua e là. Diceva Borges, il grande poeta argentino, Nel 1977, durante una conferenza letteraria tenuta a Buenos Aires, che la Divina Commedia è il libro più bello di tutta la letteratura mondiale. Proseguiva Borges, tutti dovrebbero leggerlo, perché non farlo significa privarsi della gioia più grande offerta da un'opera letteraria. Questo è il parere di Borges, naturalmente è soltanto uno dei tanti pareri, dei tanti personaggi che si sono espressi nel tempo sull'opera dell'Alighieri. Borges esprime tutta la sua grande ammirazione nei confronti del sommo poeta fiorentino e perciò non deve sorprendere se Dante viene considerato il maggiore letterato di tutti i tempi, ma ci sono anche altri pareri. I critici anglofoni arrivano a sostenere che William Shakespeare sia stato più grande di Dante. Si tratta ovviamente di giudizi, di pareri, lasciano il legittimo sospetto di essere fuorviati a volte da uno spirito campanilistico, no? Comunque sia, anche questi critici, questi pareri, ci danno un'idea, un'impressione di come in definitiva ciascuno di noi può classificare, può giudicare l'opera dantesca un po' come a seconda del proprio punto di vista, della propria sensibilità e del proprio modo di interpretare le opere poetiche. A soli 6 anni dalla celebrazione del 750° centenario dell'ipotetica nascita di Dante Alighieri, nel 1265, si è entrati adesso nella ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte, che è certamente avvenuta nel settembre del 1321 a Ravenna. Rispetto alla precedente ricorrenza ci pare di notare un fermento maggiore che si sta traducendo soprattutto in molte importanti iniziative editoriali, specie per quanto concerne la pubblicazione di edizioni commentate delle 3 cantiche dantesche. La sensazione è che questa volta ci sia, tanto da parte degli autori quanto degli editori, una crescente attenzione all'aspetto divulgativo e quindi in generale a rendere più attrattiva la lettura della commedia, accompagnandola inoltre con suggestivi allestimenti iconografici. Tutto ciò al fine di superare quella presunta barriera generata da una certa osticità del testo e soprattutto la diffusa idiosincrasia verso di esso che discende spesso da un approccio affrettato e superficiale nel periodo scolastico. Ecco, questo discorso del periodo scolastico, su questo si è già disquisito, abbiamo già fatto dei commenti, quando ho citato il prefattore di quell'edizione della Divina Commedia dei primi anni 50 che mi fu posta tra le mani, terrorizzandomi, perché le illustrazioni a colori di quell'edizione della Divina Commedia erano veramente qualcosa di orrorifico. Certamente tra le nuove edizioni della Divina Commedia è senza dubbio importante segnalare quella commentata dal noto studioso della spiritualità cristiana Giuliano Vigini e illustrata dai fratelli Nino e Silvio Gregori, già direttori artistici del settimanale Famiglia Cristiana, ma qui siamo in ambito proprio della famiglia dei fedeli della Chiesa. Certo che l'intento oggi è quello di presentare, ecco, con un linguaggio semplice e chiaro, il significato complessivo del poema, con una particolare attenzione ai tanti aspetti biblico-teologici, etici e spirituali che emergono dai versi danteschi, avendo quindi sempre ben presente che si tratta dell'opera di un cristiano che non sottace mai il proprio intento evangelizzatore e moralizzatore, Questo è evidente, è accaduto spesso infatti che in vari commenti critici la cristianità dell'Alighieri venisse, se non apertamente glissata, ma posta in secondo piano rispetto alle questioni filologiche, biografiche e di contenuto morale e politico. Pertanto è utile e positivo un apparato critico che sottolinei come la commedia sia un grande affresco in cui la teologia si congiunge con naturalezza alla poesia e come il poeta, partendo da situazioni reali, si proietti verso la visione beatificata di Dio. La fede di Dante culmina così nella contemplazione incantata del mistero cristiano e in tal senso i versi dedicati a Maria costituiscono una delle sintesi più alte di tutta la letteratura cristiana. Un grande affresco in cui la teologia si congiunge con naturalezza alla poesia e come il poeta, partendo da situazioni reali, si proietti verso la visione beatifica di Dio. La fede di Dante culmina così nella contemplazione incantata del mistero cristiano e in tal senso i versi dedicati a Maria costituiscono una delle sintesi più alte di tutta la letteratura cristiana. Ecco, questo sono commenti, diciamo, di Dante su Dante Alighieri, sulla Divina Commedia di Dante Alighieri, a cura di Giuliano Vigini. E cosa possiamo aggiungere noi? È tutto vero, è tutto reale, ma noi abbiamo già commentato sul fatto che questo poema si proponga il compito di moralizzare il popolo, la gente del suo tempo, e lo fa però con una carica poetica, con una disinvoltura, diciamo, lessicale e con una capacità di versificare veramente unica. Ecco, come possiamo concludere l'incontro con quello che è considerato il padre della lingua italiana, il sommo poeta, il più grande poeta italiano? Cosa significa Dante oggi, nell'attuale? Come lo si può proporre ai giovani? Sicuramente la chiave di volta metafisica esiste ancora. Molti credono che l'aldilà riservi a noi mortali che diventeremo delle anime, riservi qualcosa di misterioso. Molti credono che avremo la possibilità, se avremo condotto un'esistenza corretta, di congiungerci col Creatore, col sommo Creatore, con Dio. Altri non credono, non hanno questo concetto, questa visione della loro sorte ultraterrena. Non possiamo scendere in questo tipo di considerazioni per affermare chi abbia torto o chi abbia ragione, perché, come sempre, nelle questioni di carattere filosofico non c'è una parte che ha più dalla sua più, diciamo, possibilità di essere vincente di un'altra. Tutto si pone a seconda di come noi riusciamo a considerare con la nostra mente il mondo che vediamo, la realtà che ci circonda. Io credo che si possa proporre una Divina Commedia come una commedia, l'ho già detto, come un'opera fantastica, fantasiosa, immaginativa, riportandola alla, sembra un paradosso, ma non lo è più di quel tanto, alla nostra quotidianità. Inferno, persone perverse, cattive, occupano cariche anche importanti, cariche politiche anche importanti, e e si permettono il lusso di padroneggiare con la violenza su questo pulviscolo che è la terra, quest'atomo opaco di male, come lo definiva Giovanni Pascoli, compiendo atti di una inaudita atrocità feroce. Il popolo, la gente umile, magari cerca di comportarsi in maniera buona con il prossimo e nel suo piccolo di operare in senso positivo. E ecco come in sostanza poi l'umanità si divide in questi diciamo blocchi di pensiero, in queste radici di pensiero: un pensiero negativo, prepotente, prevaricatore, un pensiero positivo, assolutamente nel senso della solidarietà, della bontà, dell'aiuto. Non possiamo sicuramente non tenere in considerazione quanta gente opera per il bene. Nello stesso momento in cui noi qui stiamo discutendo, stiamo parlando. Quindi l'opera dantesca deve essere proposta non in senso cattedratico. Dante non può esprimere come poeta delle verità assolute, perché nessuno, tra l'altro, può detenere il potere di esprimere delle verità assolute. Le verità assolute non ci sono per nessuno. Ci sono dei concetti, ci sono delle credenze, c'è un pensiero che lavora, filosofico, ha sempre lavorato nei secoli dei secoli per avvicinarci alle verità, così come la scienza lavora, si opera, la scienza positiva naturalmente, per avvicinarci alle verità scientifiche, che poi si fondono in qualche misura sempre con le verità filosofiche. La filosofia della scienza non è nata oggi, ogni scoperta scientifica ha dietro un pensiero che la sostiene e che la in qualche maniera appoggia o ripudia. Quando la scienza si pone a servizio del male, di certi capi di Stato che vogliono avere le bombe, le armi più potenti per poter essere dispoticamente padroni di questo pianeta, è chiaro che la scienza sta compiendo un qualche cosa di assolutamente negativo. Ecco, vogliamo chiudere proprio con queste considerazioni. Dante, la commedia come opera di riflessione, di pensiero, anche un invito vogliamo rivolgere a chi non l'ha mai letta, a chi non l'ha mai presa in mano, a prendere in mano quest'opera, perché anche da un punto di vista poetico, visionario, immaginativo, ha un substrato molto forte, ha una sostanza molto forte. Dante Alighieri è stato un grande poeta, e la poesia poi alla fine non ha bisogno di pragmatismi, di essere in qualche maniera, come si può dire, affermata secondo degli schemi pragmatici di verità o di menzogna. La poesia è poesia e va presa come tale, come un'opera del pensiero umano che lavora sulla fantasia, che elabora dei pensieri di fantasia. Ecco, vi lascio con queste affermazioni, non è la prima volta che ho fatto affermazioni di questo tipo, e vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio per avermi ascoltato, un caro saluto a tutti e alla prossima, da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.